Prossimo messaggio, sono delle domande interessanti che abbiamo deciso di mettere sulla radio perché ultimamente molti fratelli che ci scrivono chiedono riguardo biglino e chiedono spiegazioni e scritture. E quindi Alessandra, una nuova sorella, ci ha inviato un bel riassunto delle cose più importanti che biglino dice e chiede anche le risposte. Ciao fratello Giuseppe, mi chiamo Alessandra. Ti seguo da un paio di settimane e vorrei chiederti la tua opinione riguardo ai lavori di Mauro Biglino. In particolare, cosa ne pensi di quello che afferma nella videoconferenza che ha tenuto il 21 maggio a Genova? Io l'ho appena guardata e dunque lui afferma queste cose. 1. La Bibbia non parla di Dio. Non esiste Dio come parola specifica. Quando si parla di Yahweh, si intende un individuo che fa parte di un gruppo di individui chiamati Elohim. Questi individui hanno avuto un rapporto con l'umanità, ma un rapporto speciale, nel senso che l'hanno un po' fabbricata. Yahweh era uno di loro e neanche il più importante. L'equivoco sembra nascere dalla traduzione delle parole El, singolare, Elohim, plurale, e Yahweh, che vengono usati come sinonimi di Dio. Questa è l'affermazione di Mauro Biglino.
Ma guarda, sono tutte frottole perché non è che hanno dimostrazioni questi qua. E cioè Biglino è, diciamo, cioè, guarda, la Bibbia parla di Biglino, di quelli come Biglino. Secondo Corinzi 11, 13 a 15, Biglino e altri come lui sono biblici. Vuoi leggerli?
Dove?
Secondo Corinzi 11, 13 a 15. Cioè,
Secondo Corinzi
Biglino è
11.
famoso nella Bibbia.
Ah, sì.
Lui e altri come lui, magari come categoria, diciamo.
Secondo Corinzi 11:13. Quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo. Non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servi si travestono da servitori di giustizia? La loro fine sarà secondo le loro opere.
Cioè, è logico che il diavolo, cioè i suoi rappresentanti, che vanno in giro come angeli di luce. Angeli di luce vuol dire che i demoni oggi non è che vanno in giro col forcone. Col forcone, non è, non, a parte il fatto che non c'è nessuna potenza, perché punti il dito e scappa il diavolo col suo forcone. E allora cosa fanno? Siccome il diavolo non può presentarsi come diavolo perché non c'è nessun potere contro di noi, e allora deve travestirsi da insegnante, New Age. E, capito? Biglino era uno che la Chiesa Cattolica, con zero discernimento, aveva salariato perché traducesse la Bibbia dall'aramaico, il greco, eccetera. Quindi è uno che conosce le lingue, conosce tutto questo, e usa il suo intellettualismo per ingannare la gente. Quindi va sempre lì nell'aramaico, nel greco, Elohim, questo. È un po' ignorante che non conosce queste cose e dice: oh, com'è intelligente questo qua, ha capito tutto. Questo non ha capito niente. Infatti è un satanista. Attenzione, i satanisti non dicono mai che sono satanisti, ok? Un po' come i comunisti non diranno mai che loro sono del diavolo. I fascisti non diranno mai che sono malvagi. I nazisti non diranno mai che loro sono terribili, malvagi e posseduti di Satana. Cioè, quindi i satanisti vanno in giro come professori, come intellettuali, vanno in giro, i satanisti vanno in giro come insegnanti di filosofie. No, un satanista non dirà mai che è un satanista, tranne qualche eccezione, ci sono chiese sataniche che si registrano come tali, va bene? E quindi Biglino, anche lui, è così. Va bene, allora Biglino, diciamo, tutte le sue sciocchezze, no, lui deve presentare prove, non accuse contro Dio. Lui, tutto quel che Biglino fa è insulta Dio in continuazione.
Lui usa le traduzioni che dice che sono in un altro modo, non così come li prendiamo noi, ma sono traduzioni diverse di quello che conosciamo noi. Quindi usa le parole delle traduzioni in originale.
Ma tu gli devi dire a Biglino che ci sono le profezie, però, che sono state adempiute. Capito? E non è mica vero, Biglino può dire quello che gli pare. Dice: è tutto falso, Elohim. Sì, Elohim è plurale, allora cosa vuol dire? È plurale perché c'è la Trinità, no? E poi quando dice Cos'è detto Gesù in Giovanni 10? Non avete letto nei Salmi che dice voi siete dei? Capisci? E Dio ha detto a Mosè, tu sarai per Aronne come Dio e Aronne sarà il tuo profeta. Cioè Dio usa la parola Dio come liberamente, è logico. Quindi quando dice Elohim al plurale, Dio sta parlando
perché
in cielo, noi in Cristo siamo come Dio, capito?
Anche perché Gesù è stato con Dio anche prima della fondazione del mondo, quindi erano insieme, perché Gesù certo, è la parola di Dio. Certo. Quindi erano insieme quando Dio ha creato il mondo dall'inizio.
Sì, con tutti questi giochetti che fanno Elohim, plurale, singolare, cosa però non dimostrano niente, sono cretinaggini. Cioè la parola di Dio è plurale, cioè, perché c'è la Trinità.
Sì, e poi quando Gesù parla di Dio dice lo chiama Padre.
Certo.
E non è plurale, è il suo padre,
sì,
è un padre.
Dio è singolare, no? Però siccome Dio in cielo è sempre alla presenza del Figlio, dello Spirito Santo, anche loro sono dei, sempre lo stesso Spirito, un Dio nella Trinità.
Sì.
Quindi è logico che Dio parla della Trinità, però un poveraccio come Biglino non può capire queste cose, perché lui poverino non c'ha lo Spirito Santo, e guarda, leggi Matteo 13, cosa succede quando non c'è lo Spirito Santo, 13, 10 in avanti. Questo succede alle persone che sentono lo Spirito Santo e insomma non possono capire. La Bibbia è una lettera di amore, no? È scritta ai figli di Dio. Quindi i figli del diavolo, come Biglino, Zizzania, è inutile che cercano di capire la Bibbia. È scritta in codice. È il codice dell'amore. Ci vuole l'amore dello Spirito Santo. Se non c'è lo Spirito Santo, l'amore di Dio, la Bibbia non la legge neanche, non la capisce. Non la capisco. Non la capivano i farisei, vuol capire Biglino che è un satanista. Leggila.
Matteo 13:10. Allora i discepoli si avvicinarono e gli dissero, perché parli loro in parabole? Egli rispose loro, perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato, perché a chiunque ha sarà dato.
Capisci? Cioè, a Biglino non è dato di capire la Bibbia, perché la userebbe contro Dio. E allora a Biglino parabole. Perché?
Non è dato perché lui ha scelto di indurire il suo cuore.
Certo, e leggi, infatti dice proprio quello, continua a leggere.
Verso 13. Per questo parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono e udendo non odono né comprendono. E si adempia in loro la profezia di Isaia che dice, udrete con i vostri orecchi e non comprenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete. Perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile.
Ok, allora perché Dio parla in parabola? Perché? Perché il loro cuore si è indurito.
Sì.
È inutile che ti do la chiave della cassaforte, che tu mi rubi i soldi. È inutile che Gesù viene qua a dare la chiave come tornare nel giardino dell'Eden, come andare in cielo, perché così che ci entrano i diavoli e la zizzania. No, allora in parabole, così che vedendo non vedono. Perché? Perché hanno indurito il loro cuore.
E poi infatti dice proprio in versetto 15, sono diventati duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi per non rischiare di vedere con gli occhi e di udire con le orecchie.
Capisci? È inutile che andiamo a cercare di dimostrare Dio scientificamente. Non bisogna, no, Dio non vuole. Va bene? Perché Dio anzi si è nascosto. Ha nascosto l'accesso, la salvezza nelle parabole, per modo che i farisei che indurivano il cuore, i farisei che hanno fatto crocifiggere Gesù, i diavoli posseduti che saranno cacciati fuori dal cielo, non devono entrare. Allora parabole. E loro cosa fanno Biglino e compagni? Interpretano la Bibbia nella carne, nell'apparenza, come testimone diceva un po'. Che non hanno testimoni, non hanno lo Spirito Santo, non lo possono capire, testimoni di Gia, poveracci. Quando riceveranno lo Spirito Santo, la capiranno, capito? Primo Corinzi 2 dice la Bibbia si capisce con lo Spirito Santo, va bene? Quindi Biglino è poveraccio, preghiamo per lui, che lui è diretto all'inferno perché continua a insultare Dio, maledire Dio, maledire tutto. E lui dice che com'è che dice che sono arrivati questi Elohim, hanno avuto contatti, cioè praticamente Biglino dipinge un'immagine di extraterrestri, alieni che sono venuti qua, cioè Biglino sta dicendo che gli Elohim sono gli extraterrestri, sono venuti qua, e chi l'ha detto che sono venuti qua? Sì, sono venuti qua, ma erano demoni, non erano extraterrestri,
sì.
Erano extrademoni, non è extraterrestre. Quindi Abilino questo mica lo sa, perché vedi i demoni che io, noi abbiamo parlato con dei demoni, ti ricordi quello che ha detto quel diavolo lì, che era posseduto lì?
Sì, quando abbiamo pregato per la liberazione.
Era donna, un uomo, chi era?
Era lì? Una donna.
Sì, era posseduto. E abbiamo interrogato il demone e ha detto, gli ho detto, quando è che sei rimasto, il diavolo ti ha ingannato? E all'inizio mi ha ingannato, ha detto, prima della creazione del mondo il diavolo mi ha ingannato. E lui gli ha detto, se torneresti indietro lo faresti? No, il diavolo mi fa, no, non lo farei più, per adesso mi ha incastrato, capito, ormai. Mm-hmm. Quindi i demoni sono ingannati a loro volta.
Sì.
I satanisti che fanno chiese sataniche sono ingannati e non lo sanno che il diavolo li sta ingannando. Mica i satanisti sanno che il diavolo li porterà all'inferno. Loro credono ancora che andranno all'inferno a diventare demone in capo, demone direttore, demone dirigente, invece no. Nel lago di fuoco saranno tutti consumati, ma il diavolo mica glielo dice. Allora,
amen.
Comunque lasciamo perdere come la Bibbia è scritta, cioè scritta in aramaico, in greco, perché non è così che si capisce la Bibbia. La Bibbia si capisce, numero uno, ricevendo Gesù Cristo, due, con lo Spirito Santo, tre, con le profezie, quattro, mettendola in pratica, ubbidendola, va bene, comunque... Un modo per dimostrare che la Bibbia è giusta così com'è, e non come dice l'egregio Biglino, sono i miracoli che Gesù ha fatto e che continua a compiere nella nostra vita. Okay, questi ci dimostrano che la Bibbia è vera.
È vero,
i miracoli,
sì,
le guarigioni miracolose, la liberazione dei demoni, la risposta alle preghiere. E quindi cose che nessuno può contraddire, perché sono testimoniate non solo dai Vangeli, non solo dagli Apostoli 2000 anni fa, ma anche nella vita di noi stessi tutti i giorni, d'accordo? E digli a Biglino di farmi vedere i suoi miracoli degli alieni, degli Elohim, delle extraterrestri. Questo qui sono bagianate, sono tutte teorie, come il buddismo, come l'Islam, come le religioni indù, sono teorie, non hanno profezie, non hanno prove. Va bene, noi sappiamo che la Bibbia è piena di profezie, per esempio in Daniele capitolo 9, okay, c'è una profezia verso 24 al 27 che dice che fra 490 anni torna Cristo, cioè nel 483 anni Gesù Cristo sarebbe stato crocifisso, va bene, è una profezia adempita. Maometto l'ha tolto dal Corano, che dimostra che il Corano è sbagliato, la Bibbia è giusta. Maometto diceva, lui è venuto a aggiustare la Bibbia che era sbagliata. Mm-hmm. Ma se la Bibbia c'ha profezie che sono adempite, il Corano no, cosa ha aggiustato? Ha sgangherato tutto. Vai avanti.
Ok, secondo punto che Biglino afferma, la Bibbia parla della storia di un popolo, Israele ex Giudea, e dice che non era per il mondo, ma il suo popolo eletto Israele, sempre lo stesso popolo di Yahweh.
Cioè cos'è che sta dicendo questo? La Bibbia parla della storia di un popolo,
non ho capito neanche
Israele,
io.
Ex Giudea, e dice che non era per il mondo, ma il suo popolo eletto, ma il suo popolo eletto Israele, sempre lo stesso popolo di Yahweh. Quindi sta dicendo questo Biglino che la storia di Israele, la storia di Israele non era per aiutare il mondo, ma, cioè, capisci, sta dicendo che Yahweh, Dio, era per aiutare Israele, non per aiutare il mondo. E questo non è vero, perché Biglino non mica capisce la Bibbia. Cioè, andiamo a Isaia 42,6, e dice, io consiglierei amorevolmente a Biglino di studiare la Bibbia. Guarda, Isaia... Cioè, lui sta, hai capito cosa sta dicendo? Sta dicendo che Israele, Dio non era per aiutare il mondo, ma solo per aiutare Israele.
Ah.
Sta dicendo questo, più o meno. È una bugia, non è vero. Perché Israele era invece per raggiungere tutto il mondo. Leggi Isaia 42,6.
Io, il Signore, ti ho chiamato secondo giustizia e ti prenderò per la mano. Ti custodirò e farò di te alleanza del popolo, la luce delle nazioni.
Ok, Isaia 49,6.
E gli dice, è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele. Voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino alle estremità della terra.
Capito? Poi andiamo a Luca capitolo 2. Allora, guarda, praticamente sta dicendo qui Dio, attraverso Isaia, dice... che Israele era lo strumento, qui Isaia 49,6, dice Israele era lo strumento della sua salvezza fino all'estremità della terra. Ora Biglino dice, no, la Bibbia parla della storia di un popolo, Israele, e dice che non era per il mondo, ma solo per il suo popolo eletto Israele. Sta dicendo che Yahweh, Dio, era per aiutare Israele, basta, non per il mondo. Questo Biglino è un bugiardo, perché non capisce la Bibbia, non può. Qui abbiamo letto Isaia 49,6, dice no, Israele è per portare la salvezza fino all'estremità della terra. Poi adempito da Gesù in Luca 2,30, al 32, dice, leggilo.
Luca 2,30. Perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che è preparata dinanzi a tutti i popoli.
Tutti i popoli, salvezza per tutti e non solo per Israele. Sì.
Per essere luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele.
Ok, lo scopo di Israele era raggiungere il mondo, ma siccome Israele è disobbedito, si è messo ad adorare idoli, allora Dio non ha potuto usarlo, ha dovuto usare un altro popolo, i cristiani. Ok, l'Israele spirituale, e i cristiani in 3 secoli hanno raggiunto il mondo. Quindi Biglino non capisce niente, poveraccio. Allora, chi altro dice?
Terzo punto, dice, nel Vecchio Testamento non ci sono i concetti di eternità e immortalità.
Ah, poveraccio, questo qui, decisamente, questo qui deve studiare meglio la Bibbia. Lui studia troppo l'aramaico e il greco, ma non la Bibbia. Gli consiglio di leggere in italiano, forse la capisce meglio.
Sì.
Forse non capisce l'aramaico, ma non è vero. Guardi, vai, quindi lui cosa sta dicendo qua? Che nel Vecchio Testamento non c'è il concetto di eternità? Non c'è il concetto di immortalità, ma stiamo scherzando. Isaia 57,15 e Salmo 90, verso 2. Vediamo un po' se nel Vecchio Testamento c'era o no l'eternità.
Isaia 57,15. Infatti così parla colui che è l'alto, l'eccelso, che abita l'eternità.
Cos'è che abita?
Che abita l'eternità.
Glielo possiamo dire al signor Biglino, per favore.
E che si chiama il Santo. Io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli uomini, per ravvivare il cuore degli oppressi.
Ok, Salmo 90, verso 2.
Prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi, da eternità in eternità, tu sei Dio.
E allora, che è dice chiaro. Questo biglino che non c'era l'eternità nel Vecchio Testamento? E torniamo al punto che questo non vede, lui le vede carnalmente, nella carnalità, non lo capirà mai. È come i satanisti che loro respingono ogni scrittura che è sbagliata. È sbagliata perché non la capite.
Sì.
È come se prendi un asinello, lo porti in una scuola universitaria e dici non capisco niente, è tutto sbagliato, dice l'asinello. No, è che tu asinello non può capire insegnamenti universitari. Allora, andiamo avanti, Angelo.
Amen, amen. Un altro punto, il quarto, dice i Vangeli sono scritti in greco antico perché sono stati scritti successivamente alle lettere di Paolo di Tarso. I Vangeli sono datati 150 dopo Cristo, mentre Paolo risale al 60 dopo Cristo. In pratica la Chiesa ha scritto i Vangeli basandosi sulle lettere di Paolo, che predicava che la salvezza e i Vangeli erano per tutti, al contrario di Pietro, che sosteneva che il popolo eletto era solo il popolo di Israele. Secondo la traduzione di Biglino, Paolo di Tarso con i Romani si inventa il peccato originale e che il Vangelo e la salvezza era destinata a tutto il mondo.
Ma no, è tutto falso, anche qui non ho capito niente. Le epistole di Pietro e le epistole di Paolo sono esattamente, diciamo, sono sullo stesso piano, infatti loro si incontravano, si parlavano nelle epistole, si parlavano uno dall'altro e si rispettavano e si benedicevano, quindi non è vero niente. Comunque, se tu leggi le epistole di Paolo, sono tutte basate sul Vangelo. Non è altro che il Vangelo scritto nella maniera di Paolo. Infatti il Vangelo di Marco, e Marco chi era? Era Giovanni Marco, che era un discepolo di Paolo. Quindi storicamente nella storia della Chiesa si dice che il Vangelo di Marco è in realtà il Vangelo di Paolo. È quello che Paolo ha insegnato
a Marco.
Infatti se tu leggi Galati capitolo 1 contraddice in pieno Biglino. basta che leggi Galati 1, va bene, e insomma, vogliamo aprire lì, cioè, andiamo a leggerlo. Galati 1 mostra che Paolo è andato a presentare il suo Vangelo. Allora, andiamo a Galati 1. Allora, verso 15, comincia di lì, va? 15, 16, dal 16, che Dio ha rivelato in lui Gesù.
Di rivelare in me suo figlio, affinché l'annunziassi fra i gentili. Io non mi consultai subito con carne e sangue.
Cioè Gesù è apparso a Paolo e gli ha rivelato il Vangelo Gesù a Paolo. E poi gli è andato da Pietro, da Giacomo e dagli altri e hanno scoperto che è lo stesso Vangelo. 17.
Ne salì a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai in Arabia e ritornai di nuovo a Damasco.
E lì ricevette il Vangelo di Gesù, capito? Poi 18.
Il Vangelo di Marco?
Il Vangelo di Paolo.
Ah, di Paolo.
Che poi lui lo diede a Marco. Comunque questo non è importante.
Poi, dopo 3 anni, salì a Gerusalemme per andare a vedere Pietro e rimasi con lui 15 giorni.
Capito? Andò a Gerusalemme dagli apostoli, va bene? Per mostrare a loro il Vangelo che Gesù gli aveva dato a lui, a Paolo, e loro l'approvarono, no? E verso 19.
E non vidi alcun altro degli apostoli se non Giacomo, il fratello del Signore.
Vai avanti.
Ora, quanto alle cose che vi ho scritto, ecco.
Hai letto 18?
Sì.
Ecco, quindi verso 18 dice, andai a Gerusalemme per visitare Cefa. Chi è Cefa?
Pietro. Dice.
E rimasi da Cefa 15 giorni, ospite, mangiare, dormire e chiacchierare, bere il tè, mm-hmm. e raccontargli il Vangelo che lui ha ricevuto in 3 anni da Gesù, mm-hmm. spazi di 3 anni da Gesù, in Arabia.
Sì.
E Pietro lo benedì. Poi 19 dice, poi incontrò Giacomo, chi era Giacomo?
Il fratello del Signore.
Quindi il fratello carnale che poi divenne, si convertì, che prima non ci credeva in Gesù, mm-hmm. si convertì, divenne vescovo di Gerusalemme, il 20.
Ora, quanto alle cose che vi ho scritto, ecco, davanti a Dio non mento.
Ok, allora, sta dicendo qui, dopo che ricevete il Vangelo di Cristo, dove lo dice che Gesù, leggi verso 11.
11. Ora, fratelli, vi faccio sapere che il Vangelo che è stato da me annunziato non è secondo l'uomo, poiché non l'ho ricevuto né imparato da nessun uomo, ma l'ho ricevuto per una rivelazione di Gesù Cristo.
Capito? Quindi lui ha ricevuto il Vangelo direttamente da Gesù. Sì. E poi era talmente convinto Paolo di aver ricevuto il Vangelo giusto che andò da Pietro, che aveva camminato con Gesù 3 anni e mezzo, e dire, Pietro, buongiorno, facciamo una mangiata insieme 15 giorni. E gli ha raccontato che è successo, ma Gesù Cristo mi è apparso sulla via in Damasco, Atti capitolo 9, e sono stato 3 anni in Arabia Saudita, Arabia, in quei tempi, mm-hmm. e Gesù mi ha dato il Vangelo, e Pietro l'ha ascoltato e ha controllato che era lo stesso Vangelo.
Sì.
Va bene?
Amen.
E quindi, cosa ne sa Biglino di queste cose? Che dice, no, il Vangelo l'hanno basato su Paolo, ma per cortesia non mi fare svenire delle risate.
E poi dice che c'è un contrasto tra Pietro e Paolo, perché Pietro dice che la salvezza è solo per Israele, mentre Paolo dice che la salvezza e il Vangelo sono per tutto il mondo. E Biglino dice che qui c'è una contraddizione tra Paolo e Pietro.
Ma Biglino, con tutto rispetto, è ignorante al massimo, perché non ignorante nel senso che è stupido, no, è intelligente, però ignorante nel senso che ignora. Biglino, basta che leggi Atti capitolo 10, va bene, Pietro gli appare l'angelo, Pietro cosa dice? Atti capitolo 10 e 11. È stato, non è mica stato Paolo, è stato Pietro a annunciare il contrario di quello che dice Biglino, capisci? Non è Paolo che annuncia che il Vangelo è per tutto il mondo, è Pietro. Prima di Paolo.
Quella è la storia del Cornelio.
Cornelio, centurione, okay. Atti capitolo 10 e 11, sì. Appare il lenzuolo del cielo, e la voce gli dice, mangia, dice no, sono impuri, e la voce dell'angelo dice non fare impuro ciò che Dio ha purificato. Mm-hmm. Quindi Atti capitolo 11, capitolo dopo, arrivano gli altri cristiani, dice, che fai tu a casa di un romano? E lui gli dice, no, Dio mi ha rivelato che il Vangelo è anche per i romani, per i gentili. Infatti, è stato, se leggi bene l'epistola, è stato proprio nei Galati, e Pietro gli ha dato a Paolo il Vangelo per andare a raggiungere i gentili, per andare a raggiungere tutto il mondo. È Pietro che dice a Paolo: vai a raggiungere gli incirconcisi. È Pietro che manda Paolo a tutto il mondo a raggiungere il mondo. Ti pare che Pietro non vuole raggiungere il mondo? Con tutto rispetto e senza offesa, ignorante, ignori.
Amen.
A Milano dicono ignorantun. Cioè, biglino è ignorantun. Perché, ma non nel senso che è stupida, no, senza offesa. È ignorante perché ignora.
Sì, sì, sì.
Ignora come, che so, un asinello ignora come che si fa all'università. Ignora. Perché ignora? Perché non ha lo Spirito Santo, non potrà mai capire la Bibbia. Biglino può capire, ha studiato l'aramaico, il greco, il cinese, il mongolo, l'africano, e parla la lingua degli alieni e la lingua dei diavoli, parla tutte le lingue Biglino, ma non ha capito niente, così come Satana non ha capito niente. Perché? Mm-hmm. Perché Satana è carnale, non c'ha lo Spirito Santo. Legge 1 Corinzi 2, dice: i principi del mondo non capiscono niente. Se l'avessero capito, dice 1 Corinzi 2, dice Paolo, non avrebbero crocifisso Gesù, perché crocifiggendo Gesù si sono tirate la zappa sui piedi. E America dice che sono sparati sul piede. Mm. Perché? Perché crocifiggendo Gesù si sono condannati all'inferno per sempre questi demoni. E Biglino è un demone anche lui, travestito da insegnante. Va bene, un demone, un po' seduto, diciamo. Allora, dove eravamo qua?
Sì,
abbiamo esaurito questo punto?
E poi vediamo anche l'esempio di Gesù, che ha guarito non solo le persone che erano ebrei israeliti, ma ha guarito anche il servo del centurione, che era un romano.
Chi?
Gesù.
Sì.
E Gesù ha detto: non ho visto in Israele nessuno con una fede più grande di questo centurione. Quindi Gesù stesso era aperto agli pagani, agli gentili. E quindi Paolo e Pietro seguivano il suo esempio.
Sì, ma per questo abbiamo letto Luca 2, 30 al 32. Dice che i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che hai preparato dinanzi a tutti i popoli.
Tutti i popoli.
Tutti i popoli. Gesù è venuto per tutti i popoli.
Sì, sì, sì.
Cioè, ma insomma, se uno vuole capire la Bibbia, non deve andare da satanisti come Biglino, deve andare dallo Spirito Santo.
Sì, sì.
Cioè, se tu vuoi studiare, che so io, il fascismo, non andare da un comunista. quello ti vuole, non mica te lo spiega il fascismo. Se vuoi studiare il comunismo, non andare da fascisti. Cioè, capisci? Se tu vuoi studiare il cristianesimo, non vai da satanisti. Se vuoi il satanismo, non vai dai cristiani.
Amen.
Decidi cosa vuoi. Comunque io suggerisco al signor Biglino che faccia una prova, si mette in ginocchio e dice: Signore Gesù, fino adesso ho seguito il diavolo, mi merito di andare all'inferno, entra nel mio cuore, mostrami la verità, capito? E poi, se lui non è zizzania, che credo che apparentemente sia solo zizzania questo Biglino, e allora gli mostra la verità. Ma siccome, secondo me, a mia opinione, poi decide Dio, a me mi sembra solo zizzania, questo non potrà mai capire niente. Allora, c'hai altro lì?
Sì, c'è ancora un punto. Alessandra dice che Biglino afferma che Gesù è un alieno, così come lo è Michele che annuncia a Maria la nascita di Gesù. Sono tutti alieni per lui e tutti rapiti da una nube come Mosè, Elia, Enoch, Noè, Abramo e via dicendo.
Ottimo barzelletto.
Quello è stato Gabriele che ha annunciato la nascita di Gesù.
Quando cominciamo a ridere. Quindi sono tutti alieni. A me l'unico alieno mi sembra Biglino qua. Mm-hmm. Biglino e i suoi alieni. Cioè, diciamo, c'è solo un problemino, signor Biglino, perché non lo dimostra queste stupidaggini. Cioè, gli indù mi dicono che il Dio è un elefante, altri indù invece Dio è una scimmia, le mucche sono sacre, cioè d'accordo, ma dimostrate che c'è il Dio scimmia, il Dio serpente. Gli indù hanno il Dio serpente, il Dio scimmia, il Dio elefante, corpo d'uomo, testa d'elefante.
Sì.
Dimostrate che, pregate il Dio elefante e vediamo se ti guarisce, vediamo se ti risponde. Prega ad Allah, Maometto, non risponde nessuno, non esistono.
Amen, amen.
Va bene, quindi Biglino può dire quello che gli pare. Cioè, Carlo Marx diceva che Dio qui non Nietzsche, cos'è che diceva Nietzsche? Dio è morto.
Sì.
Dice, invece sulla tomba qualcuno gli ha scritto: Nietzsche è morto, fermato Dio. Cioè, Nietzsche è morto e Dio c'è ancora. Nietzsche diceva: Dio è morto. Prova a chiedere a Nietzsche, qual è la data che Dio è morto? Mi dai la data? Ma sono tutti dei poveracci. Amen. Capisci? I diavoletti, ci sono i diavoletti ignoranti e i diavoletti intellettuali, quindi di diverse categorie. Comunque, io, guarda, loro non possono dimostrarci la loro bugia, io però posso dimostrare che le parole di Gesù sono vere. Possiamo dimostrare la verità di Gesù, legge per esempio Marco 16:17. Ecco, adesso noi dimostriamo che le parole di Gesù sono vere, dimostriamo noi subito. 4:48.
Marco 16:17.
Sì, 17 e 18.
Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto: nel nome mio scacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualche veleno non ne avranno alcun male, imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno.
Allora, io posso dimostrare che Gesù è vero, esattamente come dice il Vangelo, va bene? E che ne dica il diavolo? Che, e Satana continua, legge Apocalisse 13, guarda, Satana dice cose, quello che gli pare.
13?
13, aspetta che guarda. Allora, parla dell'anticristo, la bestia che viene dal mare, va bene? Verso 3, tutto il mondo andò dietro alla bestia, l'anticristo. Ok, e il verso 5.
Apocalisse 13, verso 5.
Sì, in avanti.
E le fu data una bocca che proferiva cose grandi e bestemmie, e le fu data potestà di operare per 42 mesi.
Ok, Biglino è un diavoletto, appartiene all'anticristo, e apre la bocca a insultare Dio. Verso 6. Cioè, Biglino sta seguendo l'esempio dell'anticristo. Cioè, offende Dio, lo insulta, non c'è Dio qua e là.
Essa aperse la sua bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo.
Quindi questo è l'anticristo, no? Biglino segue questo esempio, sta aprendo la bocca per bestemmiare contro Dio, d'accordo, ma che non ha dati nelle mani, Dio è un extraterrestre, e me lo puoi dimostrare per cortesia. Io ti posso dimostrare che Gesù è vero, che la parola è vera. Abbiamo letto Marco 16:17 e 18, che dice: questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto, scacceranno demoni, ok, i demoni come biglino li scacciamo, parleranno lingue nuove, non senza offesa, questa è la verità, prenderanno in mano serpenti, cioè sono serpenti, vuol dire se un serpente ti morde puoi pregare Gesù ti guarisce, se berranno veleno non ne avranno alcun male, imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Va bene?
Amen, amen.
Questo ha detto Gesù 2000 anni fa.
Amen.
E possiamo, questo possiamo dimostrare che è vero. Come facciamo a dimostrare 2000 anni dopo che Gesù diceva la verità, che imporranno le mani agli ammalati e guariranno?
Perché funziona.
Perché funziona!
Sì.
Come posso dimostrare? Chi ha scritto il libro originale della matematica? Dov'è il manoscritto della matematica?
Sì, sì, sì.
E l'ha scritto il signor Pinco Pallino tot migliaia di anni fa. E dov'è il libro? Ah, non c'è. Allora non ci credo alla matematica. Non ci credo alla matematica perché non so chi ha scritto il libro. Ma testa quadrata. Qui ci sono due patate più due patate. Quante patate c'ho?
Quattro. Patate.
E allora ho bisogno di un manoscritto per credere a questo. Ma signor Biglino, se io c'ho qui quattro cocomeri, qui e qui di là c'ho altri due cocomeri, e quattro più due quanto fanno? Sei? E lei non ci crede perché non c'ha manoscritto. Allora mi faccio tornare di nuovo al signor Biglino, un attimo di pazienza, la prego. E Marco 16:18 dice: imporranno le mani agli ammalati e guariranno. No, non è vero perché erano alieno. No, calma, io ti dimostro che invece è la verità. Vi sono molti credenti oggi, di quali io sono tra i più piccoli, che in qualsiasi momento possono dimostrarti, signor Biglino, signor alieno, che queste profezie di Gesù e tante altre si avverano. In continuazione vediamo molti degli ammalati per i quali i cristiani con un po' di fede pregano, io sono uno di questi, e li vediamo guarire di malattie orribili e terminali, come tumori, cancri, eccetera, chi più chi meno, sempre in base alla fede di ciascuno, però li vediamo, sì, alcuni, sì, che, sì, guariscono, sì. La mia per esempio è una fede piccola, però c'è. Ma i vari satanisti come il signor Biglino, dove sono le prove delle loro barbagiannate, delle loro bugie? Io ho avuto dimostrato e lo posso dimostrare in qualunque momento, perlomeno tramite i miracoli di Gesù, che Gesù e la sua salvezza e lo Spirito Santo, come è scritto nei Vangeli, sono in me. E quindi la parola del Vangelo e la parola di resurrezione sono anche veri. Ma Biglino e gli altri satanisti come lui? Come fanno a dimostrarci che le loro bugie contro Dio, contro Cristo, sono vere? No, rimangono bugie, perché non hanno prove. In nessun tribunale, nessun giudice ubriaco crederebbe a queste cretinaggini. Direbbe, signor Biglino, lei parla bene, però le prove. Lo dicono gli alieni, è arrivato un messaggio, signor Biglino, per cortesia, qui abbiamo da fare, vado a pedalare un pochino. Dimostrando, noi possiamo dimostrare che Cristo è vero, va bene, perché? Possiamo dimostrare che siamo salvati, che stiamo andando nel regno di Dio, ok? Perché le promesse di Gesù sono vere. Come facciamo noi a fare i miracoli di guarigione se Gesù fosse un alieno, uno falso? Mm-hmm. Vuol dire invece che dicevo la verità. Ma in che modo Biglino e gli altri bugiardi con tutto rispetto, però sono bugie, possono dimostrarci che loro non passeranno l'eternità all'inferno, come la Bibbia dice.
Amen, amen.
E questo solamente perché hanno respinto la salvezza gratuita di Cristo. Dammi quella scrittura, Apocalisse 21:8, per cortesia, okay, dove dice che cosa succederà a quelli come Biglino se non si pentono. E questo purtroppo è la verità. Perché? Perché è dimostrato dai miracoli, dalle profezie che Gesù ci ha dato. Mm-hmm. Tutte le cose che succedono oggi, l'omosessualità, il lesbianismo, l'inquinamento, le guerre, è profetizzato nella Bibbia. Basta che uno si riempie di Spirito Santo, non che si mette davanti alle patate del satanismo e dire tutto non è vero, ma che prende lo Spirito Santo e le capirete. Apocalisse 21:8.
Apocalisse 21:8. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda.
Allora, qui in questa lista ci sono anche bugiardi, come Biglino. Signor Biglino, glielo dico con rispetto, lei sta andando all'inferno, al lago di fuoco. Non ci crede? Vedremo se ha ragione lei, signor Biglino, o se ha ragione Gesù Cristo. Vedremo se la verità sono le cose che lei predica dai suoi pulpiti satanici, o se invece è Gesù Cristo, il suo amore, il suo perdono, la sua gentilezza, la sua pietà, la sua misericordia. Vediamo un po' chi è che ha ragione.
Amen, amen.
C'è altro?
Sì, Alessandra conclude dicendo: sono sincera, io la Bibbia non la conosco, se non in maniera superficiale, e solo da poco ho iniziato a leggere i Vangeli. Tu invece la conosci virgola per virgola, e mi piace tanto seguire le tue trasmissioni. Ti sarei estremamente grata se volessi aiutarmi a uscire da tutta questa confusione. Spero che Gesù mi assista e ti faccia leggere questa mail tra le migliaia che ricevi. Un abbraccio, anzi due.
Che dolce ragazza, sta cercando la verità e se ci mette, si apre il cuore, la trova.
Grazie,
dolcissima signora. Amica, e Dio ti ama, quanto ti ama abbastanza da morire sul Calvario per te. E qui c'è la lotta tra Dio, Gesù, Spirito Santo, gli angeli, i cristiani, contro Satana, i suoi demoni e indemoniati e posseduti, come Biglino, poveraccio, che neanche lo sa di essere posseduto da spirito del diavolo, Biglino si è dedicato, è un missionario di Satana, si è dedicato a maledire Dio, a insultare Dio, a dire che non è Dio e non è extraterrestre.
Sì,
guarda,
sì.
Dolce sorella, io vorrei concludere con una preghiera di salvezza.
Amen.
Inviterei anche Biglino a pregarla, se vuole, sarò
sorpreso
se lo fa, e, diciamo, felicemente sorpreso, che non me l'aspetto. Va bene? Perché la zizzania di solito non prega. Però ci sono delle eccezioni. Però tu, sorellina, se vuoi pregare, guarda, puoi farlo adesso. Dagli una scrittura di Gesù, guarda.
Sì.
Romani 10, 9 e 13, perché Gesù ha detto, Giovanni 6, 47, chi crede in me ha la vita eterna. E Paolo spiega come si fa a avere questa vita eterna. Quindi Gesù dice, chi crede in me ha la vita eterna. Non dice solamente i giudei, solamente gli ebrei.
Sì.
Chi crede in me, va bene?
Romani 10, verso 9.
Sì.
Poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. E 13. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato.
Alleluia. Grazie Signore. Possiamo...
Grazie Signore.
Potrei dare tantissime altre scritture per dimostrare che questo Signore è un bugiardo e che tra l'altro non capisce neanche la Bibbia, cioè contraddice tutto. Mm-hmm. C'è anche un bambino di 10 anni. Mio figlio John di 6 anni potrebbe dimostrare che questo è un bugiardo. E comunque, sorellina, così dice la Bibbia, se tu invochi Gesù e gli dici Gesù, so che deve morire, so che la mia vita durerà 60, 70, 80, 100 anni, non troppo, ed è morirò. Signore Gesù, se veramente tu sei Cristo, se veramente sei morto sul Calvario perché mi ami, se veramente sei venuto per salvarmi, Signore Gesù, dimostramelo.
Amen. Grazie,
dimostrami,
Signore.
Gesù.
Grazie Gesù.
Signore Gesù,
grazie, Gesù,
ho letto il Vangelo, o perlomeno ne ho sentito parlare, parla solo di amore,
Amen.
Di perdono, di aiutarsi, di onestà, contro l'adulterio, contro il peccato, contro il male. Parla solo di perdono, di gioia, di pace. Signore Gesù, se tu non esisti, Signore, io ti vorrei inventare. Sei troppo bello, troppo perfetto.
Grazie,
Signore Gesù, se non ci fosse un Gesù che viene a salvarci, dovremmo inventarne uno. Però Gesù, le profezie ci dicono che tu sei vero.
Grazie, Signore.
Tu sei vero, Gesù. Signore, qui voglio dire io, sorella, Paolo ha scritto la prima epistola ai Corinti, tutti sono d'accordo, persino Biglino è d'accordo che è stata scritta una 20 d'anni dopo che Gesù è risorto. Questo è un dato di fatto.
Mm-hmm.
Perché? Perché non possono negare. Perché Paolo, che ha predicato il Vangelo di Gesù, ha detto in 1 Corinzi 15 che quando Gesù è risorto è stato visto da 500 persone circa. E ha detto Paolo, la maggioranza di questi sono ancora in vita. Attenzione, qui c'è una prova storica eccezionale. Ascoltate bene, fratelli. Paolo ha detto... in un'epistola, la prima epistola ai Corinzi, un'epistola che non c'è nessun dubbio, tutti sono d'accordo, è stata scritta una 20 dopo che Gesù è risorto. Perché?
Mm-hmm.
Perché in 1 Corinzi 15, attenzione, per prestare attenzione, vi serve questa quando evangelizzate gli atei, perché in 1 Corinzi 15 Paolo dice circa 500 persone hanno visto Gesù risorgere, e poi aggiunge una cosa potentissima. Attenzione, dice 1 Corinzi 15, la maggioranza di questi sono ancora in vita. Ora, i nemici della verità, i satanisti di quei tempi, i farisei di quei tempi, i biglini di quei tempi, lo avrebbero smentito. Dice, facci vedere dove ci sono questi 300-400 che sono ancora in vita. E invece, silenzio assoluto. Nessun satanista si è permesso di dire non è vero, Paolo. Perché? Nessuno ha detto no, la tua epistola è falsa, dove sono queste centinaia? Nessuno ha fiatato. Perché non c'era il diavolo a quei tempi? Certo che c'era. Perché non ha fiatato? Perché era vero. Questi testimoni c'erano. Testimoni che predicavano, che soffrivano, che viaggiavano, che evangelizzavano fino alla morte, fino al martirio. 1 Corinzi 15 è una prova incredibile della risurrezione di Cristo, va bene? Quindi diteglielo all'egregio eccellente signor Biglino, che purtroppo non ha capito niente della Bibbia, lui con i suoi extraterrestri. Ci credo agli extraterrestri, ci credo agli alieni, certo, e sono demoni. Appaiono, certo che appaiono, e sono dei diavoli che vengono qui con le astronavi che arrivano, sono demoni. Perché? Perché io sono convintissimo che ci sarà uno sbarco di demoni presto, travestiti da alieni. Perché? Perché Apocalisse 12 profetizza, Apocalisse 12:7, ci sarà guerra in cielo, e l'arcangelo Michele, non l'alieno Michele, l'arcangelo Michele, okay, caccerà Satana e i suoi demoni dal cielo e dice li cacceranno sulla terra. Domanda, come arriveranno questi demoni? Inganneranno il mondo con i forconi, con le corna? Non possono farlo. Perché i cristiani gli puntano il dito e svaniscono. Uh-huh. E anche se lo volessero non possono farlo. Il più piccolo cristiano che punta il dito, anche la più piccola bambina come Martina, quella la dolce sorella Martina che gli tremavano le ginocchia. Cos'è detto? Ha visto un disco volante e gli tremavano le ginocchia. Sì. Ma adesso ha detto che non gli tremano più. Anche Martina, la più dolce sorella, punta il dito e i demoni scappano. Io lo faccio sempre. Sono anni che caccio demoni e libero gente dal diavolo. Sono anni che gli dico al diavolo chiudi il becco e lo chiude. Perché? Perché io c'ho Gesù nel cuore. E chiunque altro come me, meglio di me, che ha capito che c'è già la potenza di Gesù Cristo, la potenza dello Spirito Santo, che ha cominciato a puntare il dito contro il diavolo, ecco che libera le persone. Chiunque impone le mani agli infermi e crede al Vangelo comincia a vedere guarigioni. Io sono anni che le vedo. Anche abbiamo letto testimonianze di sorelle che sono guarite miracolosamente.
Sì, 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 sì. Hanno guarito altri o che sono guariti da soli pregando, imponendo le mani su loro stessi. Anche ieri c'è stata una testimonianza di un fratello che 2 giorni ha avuto una volta dolore e mal di testa, poi l'altro giorno dolore alla gamba e ha pregato da solo, invocato il nome di Gesù, sgridato il dolore ed è guarito da solo.
Una sorella lì era programmata ad andare a fare l'operazione del cancro, cos'aveva all'utero, un cancro?
Un tumore.
Abbiamo pregato, è andato al dottore, il dottore è scioccato, non smette di fare analisi, è sparito.
Sparito
come mai? Ha pregato,
sì,
ma
sì,
ne abbiamo vista migliaia,
sì, sì,
migliaia
sì.
Ne abbiamo visto così.
Amen.
Ormai sono tantissimi anni che vediamo queste cose.
Grazie
Ho
Gesù.
Pregato davanti a una chiesa, in 120 grazie, sono Signore. Stati guariti, 100,
sì.
Abbiamo contato uno a uno, ti ricordi?
Sì, sì, sì.
120 sono guariti,
sì.
Abbiamo imposto le mani.
Sì, è vero, è vero.
Quindi che venga Biglino a dire a me che la Bibbia non è vera, che erano alieni, alieni e cavolate così. E gli alieni non fanno guarigioni perché sono diavoli, ti pare che fanno guarigioni, non guariscono niente, capisci? Allora, torniamo alla preghiera?
Sì.
Allora, amata, dolce sorella che ti voglio tanto bene,
amen.
Grazie Signore che hai scritto, Alessandra. Alessandra, sei pronta per ricevere l'amore di Gesù, la salvezza di Gesù, la verità di Gesù, la pace di Gesù, la gioia di Gesù?
Grazie,
Alessandra,
Signore.
Non
grazie,
c'è niente
Gesù.
Da perdere, solo da guadagnare. Ecco qui il più grande affare mai esistito, il più grande dare tutti i tuoi peccati, i tuoi problemi, tutto quanto e ricevere in cambio l'amore di Gesù, la salvezza di Gesù, la vita eterna di Gesù, Giovanni 6,47, chi crede in me ha la vita eterna, Angela, Giovanni 10, 27, 28, Alessandra, se tu ti metti nelle mani di Gesù, Alessandra, ascoltami, mani di amore, mani, lui ti proteggerà dal diavolo, ti proteggerà dalle tenebre, dai problemi del mondo, ti proteggerà dalla morte, sai Alessandra che devi morire? Lascia perdere il biglino, lo sai, digli anche lui deve morire, lo sai che la nostra vita è corta, 70 anni, 70, 80, 90, devi morire Alessandra, devo morire anch'io, Gesù è venuto per darci la vita eterna. Cosa dice Angelo?
Giovanni 10, 27. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono.
Le mie pecore come Alessandra.
E io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano.
Mettiamo un nome. Alessandra è la mia pecora e ascolta la mia voce e mi segue.
E io
do a Alessandra la vita eterna. Alessandra non morirà mai. Perché? Perché io Gesù sono morto sulla croce per lei.
Amen.
Io Gesù sono morto al posto di Alessandra.
Grazie.
E adesso Alessandra, prega con me se vuoi ricevere Gesù. Ti invito a ricevere Gesù.
Amen,
e tutti
amen.
Quelli che ci seguono, che ci seguite,
amen.
Che se c'è qualcuno confuso che ha ascoltato Biglino e i suoi alieni e i suoi extraterrestri, ascoltate, provate Gesù, lasciate perdere. Se proprio non mi credete, chiedete, pregate all'extraterrestre, a Elohim extraterrestre, e non risponderà niente. Non risponderà niente, che non esiste, c'è solo l'Elohim della Bibbia, che è il padre di Gesù. Certo che è plurale, la Trinità è plurale. Signor Biglino, per favore, addrizzare le antenne. Crediamo nella Trinità, logico che è plurale. Ma non perché sono un mucchio di alieni lì vestiti di verde con le lampadine che lampeggiano. No, no, perché Gesù è morto sulla croce e ci ha salvato. Alessandra, si può pregare, c'è Gesù e grazie, tutti i fratelli, Signore, come grazie, Alessandra, Signore, che volete ricevere Gesù Cristo, il suo amore, la grazie, sua salvezza, Gesù. Aprire il cuore. Se volete chiudete gli occhi così vi concentrate su Gesù, abbassate la testa.
Grazie Signore.
Grazie, e fate Signore un'unica preghiera che se la fate con tutto il cuore. Sono due parole, piccole, piccole, corte parole.
Amen.
Se abbassate la testa, se in questo momento dite Gesù, se veramente sei vero, se veramente sei morto sul Calvario, se veramente sei risorto, se veramente sei venuto per salvarmi dalla morte e dall'inferno che segue, Gesù Cristo.
Grazie, Signore.
Ti voglio ricevere e la tua salvezza. Prega con me, Alessandra, e tutti.
Grazie, Gesù.
Gesù.
Grazie, Signore.
Forza, Alessandra, prega con me. Mi senti, Alessandra? Forza, Alessandra.
Amen.
Forza, fratelli.
Amen.
Pregate con me. Fidatevi di uno che è morto in croce, perché ci ama. Gesù, entra nel mio cuore. Entra nella mia vita. Perdona tutti i peccati che ho fatto. Grazie che te li sei caricati per salvarmi. Quanto mi ami. Tu ed Elohim, Elohim del cielo, non della nave spaziale, il vero Elohim.
Amen.
Grazie che mi amate,
grazie,
poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio unigenito affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna.
Grazie,
Gesù, ti ricevo. Vieni Gesù nel mio cuore.
Amen.
Vieni Signore.
Amen.
Nel mio cuore, col tuo spirito. Vieni Gesù con la tua vita eterna, con la tua salvezza. Ti ricevo, Signore. Salvami, Signore, e riempimi, battezzami con il tuo Spirito Santo che possa capire la Bibbia, Signore.
Amen.
Grazie, Signore.
Grazie, Signore.
E aiutami a leggere la Bibbia adesso. E prima di leggerla, pregare, la capirò. E a farla capire anche agli altri, perché è un libro di amore. È un libro di salvezza. Grazie, Signore. Ti voglio
grazie,
bene, Gesù.
Amen.
Alessandra,
grazie,
ti amo
Gesù.
In Cristo, scrivimi se ti fa piacere, voglio, se posso, se mi ricevi come amico sarò fiero, orgoglioso di esserti amico, io, mia moglie Deborah, anche
amen.
Angela, vero?
Amen, sì, certo.
Scriveteci, fratelli, siamo qui per servirvi nel poco che possiamo.
Amen.
Perché viene il regno di Dio, prima verranno problemi nel mondo grossi, ma poi viene il regno di Dio. Ma se riceviamo Gesù, che casca l'inferno sulla terra, noi saremo salvi, avremo Gesù Cristo. Perché credo che arriveranno gli alieni, credo, ma sono demoni travestiti di alieni, così come Hitler si è travestito da brava persona, Stalin si è travestito da rivoluzionario, Marx si è travestito da intellettuale, Mussolini si è travestito da statista per il bene dell'Italia. Il diavolo si traveste sempre da qualcosa. Gesù si è vestito da peccatore, ha scalato Calvario per salvarci. C'è una differenza.
Amen.
Tutti vogliono i voti, tutti vogliono le tasse, tutti vogliono essere grandi leader di qualche chiesa, tutti capi politici. Gesù ha solo voluto essere uno che sapeva che lo avrebbero crocifisso. Ha solo voluto essere uno che dava amore in cambio di disprezzo e di insulti, come questo signor Biglino, che solo ogni parola è un insulto contro Dio. Dio abbia misericordia di lui, se è possibile. Nel nome di Gesù Cristo ti benedico.
Amen.
Alessandra.
Grazie.
Mandami due righe se ti fa piacere. E se non ti fa piacere, pregherò lo stesso per te, perché ti amo in Gesù. Ti amo in Cristo. Signore, ha un posto, Angela, Giovanni 14, 1, 2, 3, e il Signore ha un posto per te in cielo.
Giovanni 14, 1, il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del padre mio ci sono molte dimore. Se no, vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi.
Amen, amen, gloria, gloria. Angela, io ho finito.
Ti leggo.
E sono anche finito. Gloria a Dio.
Ti leggo un messaggio da parte di José Maria riguardo a Biglino che lui ha inviato 10 minuti fa.
Chi è?
José Maria.
José Maria.
Dice, sto ascoltando la trasmissione. Io ho scritto a Biglino raccontandogli di quell'ateo che durante una turbolenza piangeva e invocava il nome di Gesù. E gli ho anche detto che mi sembra una perdita di tempo per uno che non crede in Gesù parlarne.
No.
Per esempio, io non parlo mai di Osiris, Anubi, perché per me non esistono. E dunque, lui sta solo facendo un lavoro di proselitismo demoniaco.
E sì, è un missionario di Satana.
Mm-hmm.
Il Signore lo permette per separare la zizzania dal buon seme. Lui sta raccogliendo tutta la zizzania e è giusto che faccia così perché... E lui è un raccoglitore di zizzania che va davanti.
E poi un altro messaggio da parte di Salvo. Dice, fratello Giuseppe, io credo che i personaggi come Biglino e alcuni programmi televisivi vari stanno preparando la strada a una possibile entrata in scena degli alieni. Il Gottardo mi ha sconvolto. Dio vi benedica, Salvo.
Sì, Gottardo, tutti avete sentito, hanno aperto un tunnel, si chiama il tunnel del serpente, c'è su una montagna che si chiama il passo del diavolo, insomma c'è tutti i numeri. E praticamente, abbiamo visto tutti i capi di Stato lì a celebrare che c'erano delle lesbiche, omosessuali, lì dei sataniste con le facce di diavolo, le corna di diavolo, travestiti da ballerini, tutti sensuali, sexy, messaggi sexy, subliminali. Io vi consiglio di non guardarlo neanche perché vi sporcate la mente. Infatti ho tolto anche il video dalla radio, mi sono pentito che l'ho messo, che Gesù mi ha detto non fare pubblicità a Satana, e l'ho tolto.
Good.
E stamattina mi ha dato un messaggio ad Angela.
Sì, mi ha detto anche a me ieri di guardarlo perché devo sapere, ma io non l'ho guardato ancora e sono contento che non devo farlo.
Ma puoi dare un'occhiata, sono un mucchio di lesbiche omosessuali.
No, è sufficiente sapere
e
così.
E sodomitici che fanno finta di ballare, però c'hanno tutte le maschere, c'hanno molte maschere di Satana, c'hanno le corna del diavolo e tutti atteggiamenti omosessuali, eccetera. Cioè, quindi praticamente sul treno che va, un treno che va con questi omosessuali che ballano, praticamente pubblicità a Sodoma, è un segno dei tempi che... È un buon segno, vuol dire che sta venendo l'anticristo, il diavolo, e quindi arriva Gesù, li caccerà tutti all'inferno che non vogliono il Dio, e ciao.
Mm-hmm.
E quindi, caro Biglino, ci vedremo il giorno del giudizio, spero che per quel momento ti sarai pentito, se no andrai al tuo destino.
Amen.
Chiudiamo, Angela? Va bene.
Amen. Sì, ci fermiamo qui oggi? Ci fermiamo in tempo?
Sì, oggi per cambiare vediamo un po' se riusciamo a stare nelle 3 ore.
Anche io ho ricevuto un messaggio qui da parte di Deborah, dice sta cucinando le lasagne.
Ah sì?
Per
la Peppa. Dio benedica, mia moglie sta diventando una cuoca sopraffina, ce la sta mettendo tutta, Dio la benedica, sai.
E dice anche, dia a Giuseppe di non preoccuparsi.
Che dolce. Guarda, io devo fermarmi a ringraziare Dio di più per mia moglie. Sai, io non credo che sono abbastanza grato per una moglie così. È una moglie eccezionale. Sono andato fino a Danimarca a cercarla, per trovarla. Quasi al Polo Nord.
Sì?
Ma solo là potevo trovare uno che avesse pazienza con me, Signore. Quindi ringraziate il Signore con me perché ho la donna, la moglie migliore del mondo. Senza offesa per nessuna donna, ma... Diciamo, voi sarete la numero 2.
Ma è la moglie migliore per te? Forse un'altra donna sarebbe la moglie migliore per il suo marito? E così
sì,
via.
Diciamo, per me è la migliore
te.
Del mondo.
Certo,
poi un'altra sarà anche lui, insomma. Questo senz'altro. Va bene. Allora, ringraziamo Gesù.
Amen, sì. Grazie, Gesù.
Allora,
grazie, Signore.
Io ci avrei così tante cose
grazie,
ancora da
Signore.
Dire, andrei avanti. Alleluia. Fino a stasera, però... Grazie, lo spirito Signore. È disposto, ma la carne crolla. Gloria al Signore.
Amen. Grazie Dio e grazie fratelli per la vostra presenza, il vostro sostegno, le vostre preghiere e anche quelli di voi che ci aiutate con sostegno finanziario. Grazie per le vostre offerte, per le decime. Dio vi benedica. Siete una benedizione per noi, ringraziamo Dio per voi. E quelli che volete cominciare ad aiutarci con aiuto finanziario, potete trovare il nostro conto, il tasto Donate sulla pagina di Radio Blast, dove sono i passi da seguire per quelli che vogliono, sempre volontariamente. E Dio vi benedica.
Va bene, e questa settimana, fratellini, tenetevi occupati con il Signore, ok? E quindi so che riceviamo tante email di persone che sono depresse, tristi, abbattuti, però se voi vi occupate cioè andate all'attacco con la preghiera, vedete che sarete meno depressi. Riceviamo qualche email, qualche messaggio di fratelli molto scoraggiati, molto depressi, eccetera. Cercate di, fratelli, la medicina è semplice, è Gesù, non è fratello Giuseppe, ma è Gesù.
Sai, questa è la prima cosa che mi ha colpito quando ho letto il messaggio di Katia, che ha detto: sono stata 3 settimane in ospedale e lei ci scrive solo testimonianze, come ha evangelizzato, che adesso è più forte di prima, è tutto positivo, non dice i dolori, pregate, e lo so che è normale pregare uni per gli altri, non c'è nessun problema, ma il suo atteggiamento è così positivo che mi ha colpito veramente, dopo 3 settimane in ospedale.
C'è qualcuno che ci scrive, sta a casa così, però scrive troppi messaggi di depressione. Sua sorella era all'ospedale e ha scritto solo cose positive.
Sì, incredibile.
Quindi, fratello, la vittoria e la sconfitta è nel nostro cuore. La depressione o la felicità è nel nostro cuore.
È una scelta.
Invece, ti ricordi la storia, due uomini erano in prigione e guardavano attraverso le sbarre della finestra. Uno era felice, felicissimo, e l'altro era triste, tristissimo. Però se vedi, quello triste guardava giù verso il fango e quello felice guardava sempre verso il cielo. Cioè dipende in che direzione puntiamo il cuore.
Sì, amen.
Cioè non è che fratello Giuseppe c'ha la bacchetta magica, scrive fratello Giuseppe, gli fa una preghiera, non sei più depresso. No, non è così, fratello. E tu ti devi mettere in ginocchio e il tuo Dio si chiama Gesù Cristo. Vai nella tua stanza, chiudi la porta, faccia terra se vuoi e piangi lacrime di gioia, lacrime di invocazione, invoca il Signore. Va bene? E dopo di quando ti alzi, io suggerisco sempre, piccolo suggerimento, andate a evangelizzare. Evangelizzare non vuol dire per forza andare in Africa in mezzo alla giungla, ma a qualunque momento, siete al supermercato che comprate un po' di bicarbonato, o al bar a bere un tè, semplicemente tranquillo, senza nessun fanatismo, con calma. Oh, come ti chiami? Quello che ti sta servendo il tè. Mi chiamo Pecorella in cerca di pastore. Ah, Dio ti benedica.
Che
già,
bello nome.
E già gli hai detto un Dio ti benedica. Dice, e quando dice una persona Dio ti benedica, di solito ti guardano interessati. E comincia a parlare, parlami di te. La gente ama parlare di se stessi. E allora parla di te, sai, mio marito, mia moglie, mio fratello, mia sorella, sono ammalata, lei è ammalata, c'ho questo, non ho soldi, questo. E tu ascolti. Ascolta. Allora, quando si sono calmati, a volte devi ascoltare 3 minuti, a volte 30 secondi, a volte 10 secondi, non è che. Quando la persona. Allora gli dici, con calma parli sempre di questo e di quello, e dopo gli cominci a dare, ma sai, anch'io ero depresso, anch'io ero abbattuto, anch'io ero qui, anch'io ero là, e però ho pregato Gesù, ho dato il mio cuore a Gesù, ho ricevuto Gesù, e sai, tutto è cambiato. Poi ho cominciato a leggere un po' il Vangelo, ho capito che non è un libro religioso. Insomma, questa è l'evangelizzazione. L'evangelizzazione comincia facendo amicizia. È inutile andare con le bibbiate in testa, qual è il nome di Dio? Non lo so, si chiama Geo, ignorante. Cioè non è così che si evangelizza.
Amen.
Da dell'ignorante a tutti. Non conosce il nome di Dio.
Sì.
Cosa va bene? È Geo, Yahweh, ok, l'ha scoperto, è scritta nella Bibbia, ha scoperto che l'acqua è bagnata. Quindi non si evangelizza con dottrina, no, io non tiro fuori neanche la Bibbia. Aspetto proprio quando serve. No. Non sfoderà la pistola, comincia a sparare per aria raffiche di mitra. No, tieni la Bibbia in tasca, non sparare a scritture per far vedere la tua conoscenza, quanto Bibbia conosce. No, la gente non ha bisogno della tua conoscenza biblica, ha bisogno del tuo amore, Amen. Della tua amicizia, della Amen. Tua gentilezza. Gesù non andava in giro col librone a predicare scritture, aiutava le persone, dava amore, faceva amicizia.
Grazie Gesù, Amen.
Quindi, cosa voglio dire? Se siete depressi, qualcuno ci scrive un po' troppo spesso con depressione, è ora che la smettete di essere depressi e diventate e guardate Gesù. Sei depresso perché guardi la tua depressione. Se guardassi a Gesù, vedi che guarisci.
Ma anche devi mantenerti occupato per Gesù, perché se non hai qualcosa da fare che dà frutto per la gloria di Dio, allora rimani in depressione perché non vedi niente di positivo intorno a te. Ma se tutti ci diamo da fare in quel poco che possiamo per aiutare qualcuno, per dare la salvezza, credo che possiamo più facilmente superare tutti i nostri problemi personali. È solo quello, aiutare qualcuno, dare l'amore di Gesù, e uscire fuori dal nostro mondo, da me stessa, dalle mie idee, dai miei problemi.
Cioè Filippesi 4:8, memorizzate quella scrittura, vuoi leggerla?
Leggiamo
cioè, fratelli
nuovo.
Che siete depressi, memorizzate questa scrittura e mettetela in pratica. Non dite, ah, l'ho letta, l'ho memorizzata, sì, però mi piace pensare al diavolo, alla depressione, ai miei problemi, Pensate a Gesù. Qui c'è una sorella che era all'ospedale, avrà avuto dei problemi, se no non era all'ospedale. E cosa faceva? Invece di pensare a se stessa, pensava agli altri. Ok? E se potete, ascoltate anche Radio Blast, le cuffiette, poi tutti ascoltare se sono messi. Ok? E questa qui, a forza di pensare agli altri, amare gli altri e preoccuparsi degli altri, è uscita dai suoi problemi. E guarda, la sorella nella vittoria.
Sì, mentre lei era sul letto dell'ospedale, lei pregava con altri per ricevere Gesù. Ha evangelizzato un dottore, le infermiere, la donna che puliva la stanza, gli altri malati che erano lì. Quindi lei dava la guarigione mentre lei stessa era lì nell'ospedale.
Ne aveva bisogno. Questa sorella è un gioiello.
Amen.
Dio benedica il marito. È stato benedetto da un gioiello di moglie. Immagina che gioiello che questa deve essere a casa sua.
Sì.
E tutti possiamo esserlo, va bene?
Amen.
Quindi, fratelli depressi, d'ora in avanti,
Amen.
Occhi su Gesù, e non solo la parola in italiano Gesù, proprio nello spirito, col cuore, con la mente, quindi amarlo, parlargli, avere relazione con lui e predicarlo. Filippesi 4:8, l'hai trovato?
Sì. Fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose.
Amen. Ciò significa che chi ha problemi non deve più chiedere preghiera, Angela?
No, certo che dobbiamo pregare gli uni per gli altri.
Cioè no, se una persona ha problemi, vuole preghiera, sì, che è ammalato, sì. Che è depresso, puoi chiedere preghiera.
Sì, ha bisogno di consigli. Sì.
Però la depressione, attenzione, viene da noi,
Sì, amen.
Depressione viene da noi,
è una scelta. Sì.
Io posso pregare per te, però tu puoi decidere di rimanere depresso. O Dio non mi ha risposto, non è Dio che non ti risponde, sei tu che non ti dà da fare.
Sto pensando a alcune situazioni proprio così, che hanno deciso di rimanere depressi, non hanno voluto di alzarsi.
Perché anche la depressione, anche quella è una droga, sono così abituati a essere depressi che senza depressione si sentono in solitudine.
Sì, perché ricevono compassione, attenzione e quindi scelgono di rimanere in depressione.
Sì,
è triste.
È un modo per avere, oh poverina, ti do un bacetto, ti offro un caffè, sei depressa, oh poverina, oh capisco, tuo marito, tua moglie, ah sì, oh, se fossi in te sarei depressa anch'io, oh sì, piangiamo insieme. Piangiamo, commiseriamoci, deprimiamoci e suicidiamoci. Fratelli, Gesù era in croce, con chiodi dappertutto. Il romano che affilava la lancia per infilargli nel costato, Gesù già lo sapeva. Cosa faceva Gesù invece di deprimersi? Si gira di una parte, vede sua mamma Maria, depressa, e dice, e lui, meno depresso di lei, gli fa, mamma, no, non gli ha detto mamma, donna, perché non l'ha trattato mai come mamma, sempre come donna. gli fa donna, qui c'è tuo figlio, io vado in cielo ma ti lascio Giovanni, vado Giovanni, qui c'è tua madre, quelli che l'hanno crocifisso, perdone, non sanno quello che fanno. Quell'altro, ce n'era uno da una parte, diceva, oh, tu che se veramente sei Dio, liberaci. Gesù lo ignora. Gesù gli fa il regalo del silenzio. Un altro lo sgrida, tu stai zitto, tu. Deve essere uno come Biglino, quello lì. che lo insultava Gesù. Invece l'altro, dice, l'ha sgridato, dice, tu non, noi ci meritiamo. Ma lui no. E Gesù gli dice, oggi sarai con me in paradiso. Cioè, crocifisso coi chiodi, frustrato, con poco sangue rimasto, a preoccuparsi degli altri. Noi siamo lì a casa, beve il caffè, il cappuccino, e questo, quell'altro, e ci lamentiamo. Andiamo fuori a battere i boschi, le foreste, andiamo dappertutto e cerchiamo le pecorelle, amen.
Anche quella donna che piangeva, e Gesù ha detto, non piangere per me, piangete per voi. E lui era quello crocifisso che soffriva, e dice, non preoccuparti di me, piange per voi.
Perché se fa questo al legno verde, cosa succederà al secco? Lì nel Vangelo di Luca, negli ultimi capitoli, portava la croce, le donne lo seguivano piangendo, Gesù si ferma e fa, cosa fate? Piangiamo per te. Non piangete per me, piangete per voi, per quello che sta per arrivare. Io vado in cielo, ma mi dispiace a voi che rimanete.
Amen.
Va bene? Depressione è lo spirito del diavolo. Amore, gioia e lodare Dio. La medicina per depressione è lodare Dio. Loda Amen. Il Signore!
Guarda, c'è un fratello molto in sintonia con te, che ci ha scritto adesso, un minuto fa, Alessandro. Dice, l'adorazione ti permette di superare i momenti più difficili della vita.
Bello.
Perché sposta l'attenzione dal problema a colui che risolve il problema.
Bellissimo, Alessandro, mi piace.
Amen.
Mi piace.
Una bella citazione.
Ottimo, ottimo. Va bene, quindi fratelli che scrivete email deprimenti, che a volte quando lo leggo devo pregare Gesù, aiutami a non diventare depresso anch'io. Per favore, cambiate registro. Non lo dico solo così che non mi deprimete a me e ad Angela, ma che non vi deprimete voi.
Amen.
Perché certa gente pensa che Giuseppe ed Angela pregano, loro hanno il tocco magico.
No.
Immediatamente,
niente.
No, caro mio, io no, ti mando da Gesù.
Sì, amen.
Io sono solo messaggero, non ho tocchi magici. Magari avessi il tocco magico, non ce l'ho. D'accordo?
Amen.
Quindi spero che questa piccola ramanzina vi abbia guarito.
Sì.
Perché vi mando dal Signore, e se la ricevete oggi, cosa abbiamo insegnato oggi? Cos'era il tema dell'insegnamento di oggi?
Di ricevere correzioni.
Questa è una correzione. Se la ricevete starete guariti dalla depressione. Se invece
sì.
mormorerete di più, vi lamenterete di più, oh Giuseppe non mi capisce. E certo che ti capisco, sei un disgraziatone come me, ti ho capito perfettamente. Come credo che esco dalle mie disgrazie? Ma sai quante cose io avrei da lamentarmi? Tu non hai idea. Io ho migliaia di persone che ognuno ce l'ha di così, cos'ha, e poi pochi sono i fratelli che ci incoraggiano, tantissimi ha bisogno di essere incoraggiati. E dice, eppure guarda Gesù, se io guardo Gesù con tutte queste croci che ho, perché non puoi farlo tu?
Amen.
Va bene, non c'è neanche una radio, non c'è neanche gente da incoraggiare intercontinentale. E allora, quindi è una correzione di amore, perché voglio vedervi felici.
Amen.
Quando
positivi.
Mi scrivete, dovete dirmi, ho cominciato, come dice Alessandro, adorare Dio, e il diavolo se n'è andato, il diavolo, il demone della depressione,
Amen.
Il demone della tristezza,
grazie,
il demone
Signore.
Della malinconia, il demone del lamentino, dei lamenti. Quindi studiate i salmi, fratelli, e vedete, sapete la parola salmo cosa vuol dire? Lodi.
Sì,
in ebraico
sì, 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 sì.
Salmo vuol dire lode.
Amen.
Angela,
Amen.
Ce ne andiamo?
L'adorazione ti permette di superare i momenti più difficili della vita, perché sposta l'attenzione dal problema a colui che risolve il problema.
Alessandro, 10 con lode. E questi fratelli che si lamentavano, sono sicuro che mi scriveranno e mi diranno, fratello Giuseppe,
Amen.
Non mi lamento più, anzi voglio incoraggiarti e benedirti. Però se serve preghiera per una malattia, qualunque cosa, potete scrivere, pregheremo sì, per sì, voi. Sì. Ma i lunghi email di lamenti non servono a niente.
No, perché alcuni fratelli che sono già maturi nello spirito, che hanno conosciuto Gesù tanti anni fa, dovrebbero sapere meglio come camminare con Lui. Secondo, abbiamo letto Filippesi 4:8, e avere un atteggiamento più di fede, più positivo. È per loro questo messaggio, quelli che già sanno come uscire dal problema, ma non lo fanno. È per quelli, perché quelli nuovi che capiamo che ancora non certo, sanno come camminare, certo, loro hanno bisogno di tutto il possibile
aggiustamento. Siamo qui per i bambini innanzitutto, i bambini sì, spirituali. Sì, sì. Però bambina deve anche imparare a camminare.
Però alcuni sono veramente cresciuti in un modo incredibile.
Caspita, questa sorella è all'ospedale lì, era più sana lei dei dottori e medici messi insieme.
Sì, alcuni hanno cambiato vita completamente, una persona nuova. Quando ci scrivono noi li riconosciamo.
Digli a questa sorella che ti mandi un audio.
Ok, sì. Mi scrivo un'email dopo.
Ecco, digli, fratello Giuseppe vuole un audio. Ok, perché vuole che sei incoraggiante.
Amen.
Angela, perché non chiudiamo?
Chiudiamo. Andiamo, grazie fratelli.
Mi illudevo di finire in punto.
Grazie fratelli per la vostra pazienza.
Tardi,
e grazie
bene
per i messaggi bellissimi che inviate.
Sì. Voglio dire, la stragrande maggioranza sono belli.
No, sono cresciuti molti di loro in modo incredibile.
Tantissimi, voi siete cresciuti e siete positivi.
Sì.
Ma voi sapete chi siete, quindi Dio vi benedica.
E di solito ricevono questo desiderio di aiutare altri, di essere pastori per Gesù, anche se non si sentono degni, ci scrivono con molta umiltà, però la maggioranza hanno il desiderio di aiutare qualcuno, di evangelizzare.
Amen, amen.
Sono veramente fratelli sinceri, belli. Dio vi benedica tutti.
Sai, io ogni mattina mi sveglio, Angela, ok?
Sì,
quando
sì,
mi sveglio, io devo cominciare a lodare Dio, perché appena apro gli occhi arriva il diavolo, sempre, ogni mattina. Io ho imparato però, appena apro gli occhi, lo darei al Signore, il diavolo scappa. Se non c'è santo giorno che il diavolo non viene, cerca di deprimermi, col problema di qui, il problema di là, il diavolo di qui, il diavoletto di là, eccetera. E io comincio a lodare al Signore e il diavolo se ne va.
Amen.
Va bene?
Amen.
E quindi, fratelli, quando vi svegliate la mattina, cominciate a lodare il Signore. E con meno ne hai voglia, con più ne hai bisogno. Va bene?
Sì.
Ok, scrivetemi voi che siete in depressione, che eravate in depressione, per fede siete guariti,
amen,
e fatemi sapere i miglioramenti. Amen.
Grazie,
un bacio, un abbraccio, amen, e vi amo tutti.
Anche io.
Però
vi
questa
amo,
correzione
vi amo.
Questa correzione paternale, ne avevate bisogno. Che il papà non è solamente qui per dirvi come siete bravi, bravissimi, no. Il papà è qui per dirvi come fare. E se ascoltate, imparerete. Se non volete imparare, è un problema vostro. Spero che ascolterete. Vi voglio bene. Un bacio, un abbraccio. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Ci
amen
sentiamo presto fra... Quanti giorni? Sabato.
Fra sei giorni
ci risentiremo di nuovo. Nel frattempo tenetevi occupati a evangelizzare, ad amare, come dice Alessandro, ad adorare il Signore. Amen.
Grazie Signore.
Ciao, arrivederci.
Amen. Ciao fratelli.
Dio vi benedica.
Tanto amore da noi tutti. Ciao, Dio vi benedica.